Shalom a tutti, grazie di essere tornati a questo appuntamento settimanale che ci porta verso la festa di Shavuot che a Dio piacendo accoglieremo domani sera. E conto oggi di terminare, per quello che è possibile, questa visualizzazione delle principali halachot di Yom Tov. Ci resta da trattare essenzialmente due argomenti. Uno riguarda il Mukzeh, e l'altro riguarda la Hadlakat Nerot, cioè l'accensione dei lumi di Yom Tov. Di Shabbat i Chachamim hanno proibito di spostare determinati oggetti che per varie ragioni non si prestano a essere utilizzati. Ciò che è al di fuori della nostra mente per qualsiasi motivo viene accantonato di Shabbat. E infatti la parola Mukzeh, che indica questo tipo di oggetti, significa appunto messo da parte, accantonato. Si tratta di una prescrizione che i nostri Chachamim hanno voluto per varie ragioni, anzitutto per evitare che prendessimo in mano degli utensili che servono normalmente per attività proibite, ma questo lo vedremo più avanti, e in generale per evitare che noi portassimo oggetti per la strada, cosa che di Shabbat è proibita. O anche semplicemente, dicono alcuni, per creare una atmosfera di festa, non soltanto al di fuori della casa, ma anche all'interno di essa, indipendentemente dagli impegni lavorativi che ciascuno di noi ha. Per cui anche chi non ha nessuna attività, in questo modo si ricorda che esiste una differenza fra Shabbat e gli altri giorni. Come è proibito spostare questi oggetti, che poi vedremo quali sono, è proibito anche spostare il recipiente nel quale eventualmente sono collocati, quello che in ebraico si chiama bassis la davara assur, a meno che questo non contenga già anche oggetti permessi, purché siano di valore pari o superiore a quelli vietati. Bassis la davara assur e ammutare. Il caso classico è quello di un cassetto che contiene magari del denaro o delle penne, ma contiene anche invece oggetti permessi. Possiamo aprire questo cassetto per prelevare o per riporre oggetti permessi, dipende dal valore degli oggetti che sono contenuti nel cassetto stesso. Se il contenuto di Isur, di Mukzeh, per l'appunto, è di valore superiore, non possiamo aprire questo cassetto neanche per uno scopo permesso. La principale motivazione di questa disposizione rabbinica, l'abbiamo detto, è evitare che si maneggino questi oggetti per compiere melachot proibite. Il divieto del mukzeh, attenzione, vale anche di Yom Tov, ma con alcune differenze. Talvolta sono facilitanti, talaltra comportano invece un. Dicevo che il divieto del mukzeh vale anche di Yom Tov, e non solo di Shabbat, ma con alcune differenze. Talvolta queste sono facilitanti, tal'altro comportano invece un maggior rigore. I Chachamim identificano tre motivi per lo spostamento di un oggetto. Il primo motivo è Lezorech gufo shel Adam, per le necessità dell'uomo, e cioè per adoperarlo per un atto permesso. Il secondo motivo per cui desideriamo spostare un oggetto è Lezorech mekomo, per adoperare lo spazio che esso occupa. Il terzo motivo è Lezorech atzmo shel kli, per l'interesse dell'oggetto stesso, e cioè metterlo al riparo dal furto o altri danni. A loro volta gli oggetti si dividono in tre categorie rispetto alle motivazioni suddette per quanto concerne l'uso di Shabbat. Abbiamo anzitutto il mukzeh mechamat gufo, o mukzeh propriamente detto, e sono tutti quegli oggetti che non si prestano a nessun uso permesso e quindi non possono essere spostati affatto per nessuno dei tre motivi suddetti. Quali sono gli esempi? O oggetti completamente inutili come i sassi al parco, per esempio, o oggetti che servono normalmente per compiere, che servono esclusivamente per compiere azioni proibite come il denaro, per esempio, o di Shabbat, candelieri, candele, fiammiferi, eccetera, oppure oggetti che hanno un valore particolare per cui noi non siamo soliti maneggiarli tutti i giorni in continuazione, per esempio un binocolo o cose di questo genere. la seconda categoria, è il Kli Shemelachto Leissur. Qui si tratta di oggetti che sono adoperati prevalentemente per un uso proibito, ma non esclusivamente. Per esempio, un martello. Questi possono essere spostati le Zorech Gufo per compiere un atto permesso. Per esempio, è consentito adoperare un martello per rompere le noci, o le Zorech Mekomo per liberare il posto che occupano, ma non le Zorech Atzmo, non per difenderli dal furto o da un danno. Infine, abbiamo una terza categoria ancora più facilitante, che è il Kli Shemelachto Leheter. Sono gli oggetti adoperati prevalentemente per un uso permesso, per esempio le posate a tavola. Queste possono essere spostate per qualsiasi scopo permesso e utile, purché questo scopo ci sia. Non è permesso di Shabbat giocherellare, per esempio, con le forchette a tavola e spostarle senza avere uno scopo. Dal momento che di Yom Tov diverse melachot legate alla preparazione del cibo sono permesse, anche le regole del Mukzeh comportano variazioni rispetto a quelle di Shabbat che abbiamo appena visto. Per quanto riguarda il Mukzeh propriamente detto, mentre cibi ancora da cuocere, per esempio la pasta cruda, di Shabbat non può essere maneggiata perché non ha nessuna utilità e non può essere evidentemente cucinata, di Yom Tov può essere maneggiata normalmente a qualsiasi scopo utile, e cioè non solo per cucinarla, ma a questo punto anche se si rompe il frigorifero si può trasferire per esempio la carne cruda congelata in un altro refrigeratore. E così i candelieri, le candele e i fiammiferi, che di Shabbat non hanno alcun uso, possono essere maneggiati per la fiamma, come abbiamo studiato, che di Yom Tov la fiamma può essere trasportata. Inoltre, è lecito spostare un oggetto mukzeh su uno scaffale allo scopo di raggiungere un cibo che è collocato dietro di esso. Perché? Perché anche questo è Tzorech Ochel Nefesh, fa parte delle necessità dell'alimentazione. Se le chiavi della cucina sono riposte in un portamonete insieme al denaro, ecco che il portamonete può essere maneggiato e persino rimesso al suo posto dopo aver estratto le chiavi. Non è però lecito mangiare o derivare alcun beneficio da un cibo che è mukzeh di per sé. Pertanto, non solo non è lecito cogliere un frutto da un albero per via della melachà di raccogliere frutti, ma neanche mangiare i frutti che fossero caduti di Yom Tov ai piedi dell'albero e che sono proibiti per disposizione rabbinica per il rischio che uno poi vada e ne raccolga direttamente degli altri. Per quanto riguarda il Kli Shemelachto Leissur, cioè quegli utensili che normalmente, ma non esclusivamente, sono adoperati per azioni proibite, abbiamo, rispetto a Shabbat, il caso delle pentole vuote. Le pentole vuote di Shabbat sono mukzeh perché non hanno nessun uso, essendo proibito cucinare. Viceversa, di Yom Tov sono un Kli Shemelachto Leheter. Sono come le posate. Possono pertanto essere rimosse non solo per cucinare, ma anche per riporre in luogo protetto una volta terminato l'uso. Ci sono invece altri aspetti del Mukzeh in cui Yom Tov comporta maggiori rigori rispetto a Shabbat. Fin qui abbiamo visto le facilitazioni. Qual è la ragione di questi rigori che vedremo? Diverse melachot di Yom Tov sono permesse rispetto a Shabbat. Pertanto i Chachamim, in linea generale, temendo che si arrivasse per questo motivo a trascurare Yom Tov in quanto tale, hanno attivato alcune loro disposizioni in modo più rigoroso proprio per preservare la Kedushah di Yom Tov. E questo è il primo argomento con cui si apre Masechet Beitzah, il trattato talmudico che parla delle regole di Yom Tov, con un insegnamento a nome di Rav Nachman, che fa proprio questo ragionamento. Quali sono le differenze di Yom Tov rispetto a Shabbat in senso rigoristico? Una di queste riguarda il Nolad, cioè ciò che nasce durante la giornata festiva e che prima non c'era. Ciò che nasce di Shabbat o Yom Tov è chiamato Nolad. Esistono due tipi di Nolad, tuttavia. Il Nolad ordinario e il Nolad Gamur, ovvero Nolad assoluto. si intende per Nolad Gamur o assoluto qualcosa che prima di Shabbat e Yom Tov non esisteva e non era disponibile sotto nessuna forma, per esempio un uovo appena deposto oppure del latte appena prodotto. Il Nolad Gamur non può essere maneggiato né di Shabbat né di Yom Tov. La differenza riguarda invece il Nolad ordinario, che comprende tutto ciò che esisteva già prima di Shabbat e di Yom Tov, ma che ha assunto una nuova forma durante la festa. Il Nolad ordinario può essere maneggiato di Shabbat, ma non di Yom Tov. Quali sono i casi? Per esempio, del cibo andato a male, le ossa del pollo e le lische del pesce. Queste ultime non possono essere rimosse direttamente e neppure il piatto che le contiene, che diviene di Yom Tov Basis la Davara Assur, a meno che non abbiano ancora parti commestibili attaccate a esse. In caso contrario, per rimuovere il piatto che le contiene occorre fare attenzione di aver lasciato su quest'ultimo una piccola quantità di cibo oppure una posata, in modo che il piatto diventi Basis la Davara Assur ve Hamutar, come il cassetto di cui parlavamo all'inizio. Se tuttavia gli scarti sono caduti sulla tovaglia, possono essere rimossi indirettamente, spingendoli con un coltello o un tovagliolo. Tutto questo problema di Shabbat non c'è, per cui di Shabbat noi possiamo maneggiare il piatto che contiene le ossa del pollo dopo che abbiamo finito di mangiare. Mentre di Yom Tov dobbiamo stare attenti all'accorgimento che vi ho spiegato, e cioè fare in modo che prima di aver terminato di mangiare il pollo, abbiamo messo nel piatto una posata che non rimuoveremo fino a quando abbiamo riportato il piatto in cucina. Quando Yom Tov cade di Shabbat, a questo punto quale dei due prevale? Prevale Yom Tov in senso rigoristico o prevale il fatto che è Shabbat in senso facilitante? Vi sono entrambi gli approcci. Il Rabbi Moshe Feinstein ritiene che i rigori di Yom Tov valgano comunque, perché è comunque Yom Tov. Il Ben Ish Chai di Baghdad pensa invece che Shabbat prevalga in ogni caso e che pertanto il Nolad ordinario non sia Mukzeh. Parliamo adesso, dicevo, della Hadlakat Nerot. Anche di Yom Tov, in analogia con ciò che si fa per Shabbat, si accendono i lumi di Yom Tov all'inizio della festa. È un minag questo, sul quale molto ci sarebbe da dire sulla sua origine. Mi limito qui agli aspetti pratici. Anche in questo caso è uso che sia la signora di casa ad accendere due lumi. La berakha è le'adlik ner shel Yom Tov, eccetto che per Yom Kippur, allorché diciamo le'adlik ner shel Yom HaKippurim. Se uno si confonde e recita la berakha dei lumi di Shabbat, le'adlik ner shel Shabbat, si può correggere se non è trascorso il tempo che sarebbe necessario e sufficiente per salutare il proprio maestro con le parole Shalom Alecha Rabbi. È quello che i Chachamim chiamano Toch Kedei Dibur, diciamo la tolleranza del lapsus. Se questo tempo è trascorso nel frattempo, occorre ripetere l'intera berakha corretta da capo. Se tuttavia Yom Tov cade di Shabbat, come sarà con la seconda sera di Shavuot fra pochi giorni, la berakha sarà le'adlik ner shel Shabbat ve Yom Tov, e si esce d'obbligo a posteriori anche se si è nominato solo lo Shabbat o solo Yom Tov. Alcuni usano aggiungere la berakha di Shecheyanu la prima sera di ogni festa e nella diaspora le prime due. Altri sostengono invece che la signora esce d'obbligo ascoltando la recitazione della berakha di Shecheyanu da parte del marito al termine del Kiddush. Ci sono usi diversi sotto questo profilo. Va comunque tenuto presente che una volta che abbia recitato Shecheyanu sui lumi, la persona che abbia acceso in anticipo ha accettato su di sé i rigori di Yom Tov e nessuna condizione preliminare, nessun tenai, vale a questo punto per posticiparli, come talvolta si fa invece di venerdì sera. Pertanto, la vigilia della festa dovrà aver già recitato Mincha, che è l'ultima preghiera del giorno feriale, prima dell'accensione dei lumi. c'è una differenza nella procedura di accensione dei lumi fra Shabbat e Yom Tov. La sera di Yom Tov, se non è Shabbat, e quindi mi riferisco qui alla prima sera di Shavuot, secondo tutti, prima va recitata la Berachah le'adlik ne'eshel Yom Tov, e soltanto dopo si procede all'accensione dei lumi, come per ogni altra mitzvah, in cui recitiamo la Berachah over la Asiyatan, cioè subito prima di compierla. Dal momento che il trasporto del fuoco è un'azione permessa di Yom Tov e la Berachah non vale a proibirla, non c'è ragione di posticipare quest'ultima, come invece fanno alcuni il venerdì sera, che prima accendono i lumi e poi dicono la Berachah, basandosi su un'opinione che dice che nel momento in cui si dice la Berachah sui lumi si accoglie Shabbat. La sera di Yom Tov sarà sufficiente aver già prodotto la fiamma sul fiammifero o sul moccolo prima di dire la Berachah. Non è a questo punto necessario neanche coprirsi gli occhi subito dopo l'accensione. Ci si limiterà ad appoggiare delicatamente il fiammifero acceso dopo averlo adoperato in modo che si spenga da solo. La seconda sera della festa, sempre che non sia Shabbat, la fiamma andrà accesa dopo l'uscita delle tre stelle e dovrà essere attinta da un fuoco già acceso fin dalla vigilia, perché di Yom Tov non si può produrre fuoco e perché comunque il secondo giorno di Yom Tov ha una kedushah inferiore al primo e per questo motivo dobbiamo attendere che sia uscito completamente il primo giorno di Yom Tov, sempre che il secondo, dicevo, non sia Shabbat. Chi ha l'abitudine di accendere le candele di Yom Tov dopo il tramonto, per esempio quando gli uomini tornano a casa dalla tefillah, cosa impossibile il venerdì sera, anche la prima sera deve attingere da un fuoco già acceso da prima del tramonto. Se Yom Tov viene di Shabbat, come succederà quest'anno la seconda sera di Shavuot, si devono accendere le candele prima del tramonto, come ogni venerdì sera. Se viene di Mozzai Shabbat, le candele si accendono solo dopo l'uscita delle tre stelle, naturalmente, prendendo la fiamma da un fuoco già acceso da prima di Shabbat. Eventuale cera presente nel candeliere può essere rimossa mediante un coltello per facilitare l'inserimento della nuova candela, ma non sciogliendola con il fuoco, perché questo rientrerebbe in una melachah proibita anche di Yom Tov, che è la melachah di spalmare, memareach. È parimenti permesso tagliare il fondo della candela per adattarla al candeliere. I lumi di Yom Tov vengono accesi per beneficiarne. A differenza di Shabbat, in cui è proibito leggere accostandosi al lume delle candele per il rischio di correggere o inclinare la fiamma a proprio uso, è quel divieto che i Chachamim chiamano Shemma Yatteh, per evitare appunto di inclinare la fiamma, questo di Yom Tov è permesso perché è permesso spostare la fiamma. I lumi accesi di Yom Tov con la Berachah possono essere trasportati in qualsiasi punto della casa in cui si intenda beneficiarne, eccetto il bagno, perché evidentemente non è luogo di kavod per dei lumi sui quali è stata recitata una Berachah. Se li si trasporta all'esterno della casa, per esempio sul balcone o in cortile, nel giardino, eccetera, occorre stare attenti, ovviamente, a non provocarne lo spegnimento esponendoli al vento. I lumi di Shabbat devono essere accesi per mitzvah per due motivi. Il primo è il kevod Shabbat, e cioè l'onore del giorno festivo. Il secondo motivo per cui accendiamo i lumi il venerdì sera è evitare di inciampare o farsi male al buio, garantendo in questo modo non solo l'incolumità dei membri della famiglia, ma la pace familiare stessa, il shalom bayit. L'argomento può essere dirimente in merito al luogo dell'accensione. Mentre per la prima ragione il lume va acceso sulla tavola del pasto festivo, il Kvod Shabbat, per la seconda, cioè garantire l'incolumità e la pace familiare, può essere acceso in qualsiasi stanza. Dal momento che di Yom Tov, come dicevamo, è permesso trasportare il fuoco ed è dunque presente solo il primo motivo, anche chi di Shabbat è abituato diversamente accende il lume di Yom Tov nel luogo in cui mangia. Bisogna ricordarsi quest'anno che la seconda sera di Yom Tov, di Shavuot, viene di Shabbat e quindi bisogna predisporre l'eruv tavshilin, lo ricordo, per tutti quelli che sono i preparativi di cucina, dal primo giorno per il secondo, un argomento che abbiamo affrontato 7 settimane fa, ho fatto una lezione su questo argomento prima di Pesach, e invito tutti quanti senz'altro a riconsultarla. C'è una grossa discussione se l'eruv tavshilin vale solo per le necessità di cucina o vale anche per l'accensione dei lumi. È una questione molto complicata nella quale non voglio entrare. Raccomando a tutti di procedere all'eruv tavshilin in modo da uscire da ogni dubbio anche per quanto riguarda questa questione. E ora, a conclusione della seconda parte della nostra lezione, volevo soffermarmi brevemente su alcune altre halachot relative alle due sere di Shavuot che stiamo per accogliere. La prima questione riguarda la prima sera di Shavuot. L'uso è che il Kiddush della prima sera di Shavuot, a differenza di quanto accade normalmente il venerdì sera e nelle altre feste, venga recitato soltanto dopo l'uscita delle stelle, il che significa le nostre latitudini intorno alle 10 di sera. Per quale motivo? Perché con l'entrata di Shavuot finisce il periodo dell'Omer, dei 49 giorni che abbiamo contato a partire dalla seconda sera di Pesach, e la Torah dice a proposito di questi 49 giorni, Sheva Shabbatot Temimot Tiena, saranno 7 settimane complete. Cosa significa complete Temimot? Questa parola ha diversi significati nella Halakha. Uno dice che chi perde anche il conteggio di una sola serata non compie più la mitzvah in modo completo e quindi nelle sere successive non è più autorizzato a pronunciare la Berakha. Questa è una delle spiegazioni. Un'altra spiegazione si riferisce proprio alle ore di ogni singola giornata. Da qui l'uso di contare l'Omer appena escono le stelle ogni sera prima possibile, in maniera da dare a ogni giornata la sua dovuta completezza. E anche nel momento in cui il periodo finisce all'ultimo giorno, la vigilia di Shavuot, aspettare a dare il benvenuto ufficiale alla festa che sia completamente finita la giornata precedente, che è l'ultima delle 49 giorni dell'Omer. Attenzione! Recitare il Kiddush dopo l'uscita delle stelle non significa che possiamo fare Melachot fino a quell'ora. Il divieto delle Melachot comincia come ogni venerdì sera, 20 minuti prima del tramonto, e quindi diciamo un tempo cospicuo rispetto all'uscita delle stelle, prima dell'uscita delle stelle. Ma non possiamo pronunciare il nome della festa, non possiamo dare il benvenuto ufficiale, dicevo, alla festa, dicendo Chag HaShavuot HaZeh. C'è chi estende il divieto anche alla tefillah di Arvit e ritiene che anche per Arvit si debba attendere l'uscita delle stelle. La halakha preminente però ritiene che in questo caso Arvit possa essere anche recitato un po' prima, mentre il Kiddush deve essere fatto soltanto all'uscita delle stelle. Cosa succede la seconda sera di Shavuot? La seconda sera di Shavuot abbiamo il permesso invece di anticipare il Kiddush fino al momento del Pelaga Milcha, fino a un'ora e un quarto prima dell'uscita delle stelle e secondo alcuni addirittura un'ora e un quarto prima del tramonto. Anche se, come spiegavo prima, è come se anticipassimo una riduzione di Kedushah. Perché? Perché il secondo giorno di Yom Tov ha una Kedushah inferiore al primo. Su quale parere mi baso per dare questa autorizzazione, che in particolare per Shavuot può essere molto importante, perché Shavuot cade in una stagione in cui il tramonto già avviene ad un'ora molto tarda e soprattutto chi ha bambini da mettere a tavola diventa complicato procrastinare. Il Ben Ish Chai di Baghdad racconta un uso della sua comunità. A Baghdad, così mi raccontava anche mio padre, Zichrono Livracha, avevano l'abitudine, nella stagione estiva, di mangiare la sera sul tetto di casa, che era naturalmente costruito a terrazza e poteva ospitare le varie famiglie. C'era però un problema, che quando andava giù il sole e veniva la notte, arrivavano anche le zanzare, così racconta lui stesso nel suo testo. E questo fastidio è motivo sufficiente per permettere di anticipare il Kiddush e la cena la seconda sera di Shavuot senza aspettare l'uscita delle stelle. Pensate un po'. E dice che come si può fare il Kiddush in anticipo, si possono anche accendere le candele della seconda sera in anticipo, perché l'accensione delle candele è funzionale al pasto che avviene subito dopo. Quest'anno, a parte il fatto che non siamo a Baghdad, ma abbiamo un ulteriore motivo per cui anticipare diventa obbligatorio la seconda sera, per il fatto che è Shabbat. Certamente dobbiamo accendere le candele entro 20 minuti prima del tramonto, perché poi, cominciando Shabbat, non possiamo più maneggiare il fuoco. E comunque l'arrivo dello Shabbat costituisce un rialzo della Kedushah anziché un abbassamento per il secondo giorno rispetto a quando cade di giorno feriale. Visto che parliamo delle Ben Ish Chai di Baghdad, nelle sue Halachot di Shavuot scrive, cambiando un filo argomento, che è mitzvah di Shavuot mangiare il gelato, perché fa parte della Simchat Yom Tov in giornate così calde. E ci dice anche che il gelato può essere addirittura preparato di Yom Tov. Oggi non abbiamo più questo problema, perché il gelato di cui ci serviamo in genere non è fatto in casa, è acquistato prima, ma a quell'epoca, nel 1800, ovviamente questa opzione non c'era. E spiega che, in particolare, purché si adoperi del latte munto il giorno prima, il latte può essere utilizzato di Yom Tov per preparare il gelato, come nell'ambito di quelle azioni di cucina che di Yom Tov sono permesse. E da questo punto di vista fa una distinzione tra la preparazione del gelato e dello yogurt, che sono permessi da un lato, e la preparazione del formaggio, che invece è proibita. Per quale motivo è proibita la preparazione del formaggio? Per due motivi, dice. Primo, perché si usa farne per molti giorni e non soltanto per Yom Tov. E in secondo luogo, perché la preparazione del formaggio prevede ad un certo punto la distinzione fra la panna e il siero. E questo comporterebbe una melachà di borer, di selezionare in modo, per così dire, industriale, che è proibito non solo di Shabbat, ma anche di Yom Tov. Per quanto riguarda il gelato e lo yogurt, dice, non ci sono questi problemi, perlomeno non c'erano ai suoi tempi. Perché? Perché nel caso del gelato e dello yogurt il latte viene utilizzato interamente, senza selezioni, e in un'epoca in cui il frigorifero non esisteva, si produceva quel tanto di yogurt e di gelato che poteva bastare per quel giorno, altrimenti sarebbe andato a male. Oggi, con le possibilità tecnologiche che abbiamo, non so se questo PSAC possa ancora essere ritenuto valido, ma è comunque una curiosità nella letteratura alachica su come i nostri chachamim siano sempre stati molto sensibili, non soltanto, diciamo così, ai nostri doveri strettamente religiosi, per quanto riguarda le feste in particolare, ma anche per la simcha concreta e pratica di avere un giorno di gioia che sia effettivamente tale per tutta quanta la famiglia. E visto che parliamo di questo e abbiamo parlato di latte a proposito di Shavuot, e abbiamo parlato del Ben Ish Chai di Baghdad, volevo aggiungere qualche considerazione, non sull'usanza di mangiare latte durante Shavuot, di cui altri hanno parlato, ma qualche considerazione in più sul divieto di mescolare carne e latte. Cosa c'entra questo con Shavuot? C'entra con il fatto che dicono i nostri maestri che i 365 divieti della Torah corrispondono ad altrettanti giorni del calendario solare, e ogni singolo divieto corrisponde a un giorno. Solo che normalmente noi non conosciamo la corrispondenza, ma nel caso di Shavuot la Torah ce la rivela. Perché? Perché c'è un pasuk che ricorre due volte nella Torah, nella Parashah di Mishpatim e nella Parashah di Kitissa, in cui si mette in relazione il dovere di portare le primizie al Bet HaMikdash con il divieto di Kanelat. Reshit bikurei admatecha tavi bet Hashem Elohecha lo tevashel gedi b'chalev imo. I commentatori dicono che il divieto di mangiare carne e latte è riferito agli usi idolatrici che evidentemente non si voleva prendessero piede nel Bet HaMikdash dove si portavano le primizie. Questo è il motivo più semplice. I cabalisti ragionano su questo e dicono che siccome Shavuot è la festa delle primizie, ecco che il divieto di mangiare carne e latte, che è indicato contestualmente nello stesso versetto, è il divieto della Torah che corrisponde al giorno di Shavuot. E questo è presumibilmente uno dei motivi per cui alterniamo a Shavuot pasti di latte e pasti di carne. Sì, attenzione, bisogna anche mangiare la carne a Shavuot. Perché? Perché en simcha ella bebasar uvyayin. Di Yom Tov è prescritta la simcha, è prescritta la gioia, e i nostri maestri dicono che non c'è altra gioia che nel mangiare carne e nel bere vino. Come si fa a questo punto? Prima si mangia i cibi di latte e poi si mangiano cibi di carne. Eventualmente, anche a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, l'essenziale è far precedere il latte e far seguire la carne e non viceversa per i motivi che spiegheremo. C'è un'altra ragione che lega il divieto di consumare carne e latte alla festa di Shavuot. C'è un terzo versetto nella Torah, nella Parashah di Re'e, in cui si dice nuovamente Lote Vashel Gedi Bachalev Imo. Ma subito prima qui è scritto chi am kadosh atta la Hashem Elokecha, poiché tu sei un popolo santo per il Signore tuo Dio. E questo ci ricorda non l'aspetto agricolo, ma l'aspetto storico di Shavuot. Dove troviamo di nuovo l'affermazione che il popolo di Israele è un popolo santo? Nella parasha di Yitro, subito prima del dono dei 10 comandamenti. Ve'atem tiyulim amlechet kohanim ve'goi kadosh. Sarete per me un reame di sacerdoti e una nazione santa. Il Midrash racconta che quando il Dio volle dare la Torah al popolo di Israele, gli angeli si ribellarono, dicendo Tena odecha ala shamai, tanta grazia tienla per il cielo, tienla per noi, non vogliamo che sia data agli uomini. Perché è uno spreco dare la Torah a persone che potrebbero anche rifiutarla o non metterla in pratica. Il fatto che l'uomo abbia la possibilità di scegliere fra il bene e il male, cosa che gli angeli non avevano, era percepita da loro come una diminuzio del valore della Torah stessa. La Torah merita di essere data a esseri perfetti, così dicevano. Cosa rispose loro Kadosh Baruch Hu? Ci sono tante varianti di questo Midrash. Kadosh Baruch Hu rispose loro, bene, c'è stata una volta in cui avevate l'occasione di osservare una delle mitzvot e non l'avete fatto. Quale questa occasione? L'occasione è quando siete andati in visita ad Avraham Avinu. E di quale mitzvah si tratta? Del divieto di mescolare carne e latte. Perché? Perché di Avraham Avinu è scritto in quell'occasione Vayikach chem'a v'chalav uvena bakar asher asa. Prese la crema del latte e i vitelli che aveva preparato e gli angeli mangiarono. Non siete stati capaci di osservare proprio questa mitzvah in quell'occasione, adesso pretendete di osservare tutta quanta la Torah se ve la do? Come dire, accusate gli uomini di un difetto che anche voi avete. Neanche voi siete completamente perfetti. Meglio a questo punto dare la Torah agli uomini che da questo punto di vista assomigliano a Kadosh Baruch Hu nella capacità di scegliere fra il bene e il male, anche se sono soggetti ad errore. Ecco il legame fra il concetto di carne e latte e il concetto di Shavuot. Dicevo, bisogna mangiare prima il latte e poi la carne. Per quale motivo? perché la carne, una volta mangiata, rimane nei denti, secondo un'altra spiegazione rimane il sapore nello stomaco, e occorre attendere 6 ore prima di poter mangiare il latte o i latticini. Viceversa, la halakha dice che se prima abbiamo mangiato il latte, è sufficiente a questo punto dare una lavata alle mani, alla bocca, ripassare la bocca con un po' di pane, dire la birkat hamazon, cambiare naturalmente le stoviglie, e poi subito dopo si può mangiare la carne. Il latte non ha evidentemente lo stesso limite che presenta la carne. Qual è il motivo di questa differenza? Il Ben Ish Chai di Baghdad dà una spiegazione straordinaria che voglio condividere con voi in questi pochi minuti che restano. Ma per farlo devo premettere un'altra halakha. Una halakha che dice che proprio nelle regole di carne e latte, tatta agavar, in caso di mescolanza, qualora succeda l'incidente, ciò che sta sotto ha la preeminenza. Cosa dice la halakha in proposito? Che se un cibo di carne e un cibo di latte si mescolano, si decide in base a dove si trova quello dei due che è più caldo. Se uno dei due è caldo e l'altro è freddo, ma quello caldo si trova in basso, quello caldo ha un'influenza su quello freddo e ha la capacità di proibire tutta quanta la mescolanza, a meno che non ci sia il valore del 60esimo. Ma se il cibo caldo, che è più forte, si trova sopra, in questo caso quale ha la preeminenza? La preeminenza ce l'ha comunque quello che è sotto. Ed essendo quello sotto freddo, ecco che la mescolanza in questo caso non è completamente proibita, ma è sufficiente togliere alla carne la prima pellicola, quella che si chiama in ebraico kedei klipa, per poter permettere tutto il resto. La differenza quindi è determinata da dove si trova il cibo caldo rispetto a quello freddo, in base al principio per cui tatta agavar decide l'entità della proibizione il cibo che sta sotto, a seconda che il cibo di sotto sia caldo oppure freddo. A questo punto possiamo capire la spiegazione relativa al divieto di carne e latte. Perché dopo aver mangiato latte si può subito mangiare la carne, ma non viceversa? Spiega il Ben Ish Chai che la carne simboleggia il din, simboleggia la giustizia divina, mentre il latte simboleggia la misericordia. Chalav in ebraico sono le iniziali di Lehagid Baboker Chasdecha, per proclamare ogni mattina la tua misericordia. Secondo la Kabbalah, non possiamo accettare che questi due valori, questi due attributi della divinità si mescolino promiscuamente. Quello che dobbiamo fare è far sì che la misericordia addolcisca la giustizia. E per far sì che questo accada, bisogna che la misericordia arrivi per prima. Tatta agavar, ciò che nello stomaco sta sotto, prevale su quello che arriva dopo e gli sta sopra. Ecco perché se abbiamo ingerito prima del latte che rappresenta la misericordia, non c'è nessun problema a mangiarci sopra subito dopo della carne che rappresenta la giustizia. Perché essendo la misericordia sotto, tatta agavar, ha la preeminenza su ciò che sta sopra e quindi addolcisce la giustizia rappresentata dalla carne che mangiamo successivamente. Cosa che non è possibile, evidentemente, se avviene l'inverso. Se è la carne, ovvero la giustizia che si trova sotto, è la giustizia, il rigore che avrà la preeminenza sulla misericordia, e una mescolanza di questo genere dobbiamo evitarlo assolutamente. Perché lo scopo della Torah, de Torat Chesed al Leshona, come è scritto nel libro dei Proverbi, la Torah è Torah di Chesed, la Torah che ci è stata data a Shavuot è fatta perché la Torah di misericordia addolcisca la giustizia e non avvenga la mescolanza inversa. Questo è il significato ultimo della festa di Shavuot come festa del Matan Torah. E in memoria di questo fatto, noi aggiungiamo durante Shavuot un pasto di latte ai pasti di carne che normalmente facciamo nei giorni festivi, per ricordarci dell'esistenza di entrambi questi valori e della necessità che vadano d'accordo, nel senso che sia la misericordia ad addolcire la giustizia e non avvenga una mescolanza inversa. Chag Sameach a tutti quanti e che sia un Shavuot di tranquillità, di pace, di salute soprattutto per tutti noi. Grazie del vostro ascolto.